Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Questa mattina Pubblica nella prima parte restiamo sul 2 giugno, la festa della Repubblica di ieri. La storia di questi 80 anni di Repubblica democratica fondata sul lavoro non è stata soltanto quella dell'affermazione di diritti fondamentali, alcuni dei quali tra l'altro aspettano ancora una loro realizzazione concreta. Questi 80 anni che ci separano da quel giugno 1946 sono stati anche gli anni bui delle minacce e della violenza che hanno ferito e oltraggiato la Repubblica. C'è stato un filo che lega mafia, violenza politica e zone grigie dello Stato, hanno scritto due studiose della criminalità organizzata, Alessandra Dino e Francesco Petruzzella. Si tratta di un articolo che è stato pubblicato sull'ultimo numero di Micromega, che è un numero speciale dedicato proprio agli 80 anni della Repubblica. Dalla strage di Portella della Ginestra il 1 maggio 1947 a quelle di Capaci e Via D'Amelio 1992 c'è un filo rosso che attraversa la storia repubblicana e quello che intreccia mafia, terrorismo e settori delle istituzioni in una rete di interessi e di complicità. Questo è quanto scrivono i due autori sulla rivista Micromega. Buongiorno e benvenuta ad Alessandra Dino, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Docente di sociologia, grazie a lei, è docente di sociologia giuridica e della devianza all'Università di Palermo. Professoressa, voi scrivete che, virgolette, le mafie non sono state soltanto forme organizzate di criminalità predatoria, ma anche organizzazioni che hanno esercitato in modo violento ed illegale il potere al servizio, fin dalle loro origini, di importanti e insospettabili settori della classe dirigente. Fine della citazione. Allora, la mafia che ha attraversato questi decenni e che rappresenta un po' il convitato di pietra di questa storia repubblicana di 80 anni, dicevo, la mafia che ha attraversato questi decenni della Repubblica sembra non aver agito solo per sé, se guardiamo a questa definizione, ma di essersi messa in qualche modo anche al servizio di pezzi della classe dirigente di questo paese. Si può sintetizzare in questo modo il convitato di pietra della mafia, cioè non solo agire per gli interessi strettamente legati all'organizzazione mafiosa, ma mettersi al servizio della classe dirigente, di un pezzo della classe dirigente e leggasi classe politica probabilmente. Professoressa Dino.
Sì, ma noi abbiamo in qualche modo cercato di ricostruire questi 80 anni della Repubblica guardando attraverso le azioni che aveva compiuto la mafia ed il modo in cui la mafia era stata sempre presente, appunto, come convitato di pietra all'interno delle varie operazioni che si erano svolte e ai vari episodi stragisti che hanno connotato purtroppo questi 80 anni della nostra Repubblica. E quello che abbiamo voluto mettere in evidenza è come già nelle analisi di Leopoldo Franchetti nel 1876 questo aspetto venisse fuori in maniera molto forte, cioè che tutti i cosiddetti capomafia sono persone di condizione agiata e agiscono insieme a una dimensione sistemica che li vede uniti alle classi dirigenti e talvolta non soltanto a servizio delle classi dirigenti, ma a lavorare in parallelo e in concomitanza con le classi dirigenti stesse. Tutto questo percorso che appunto è lui stesso nel 1876 concludeva che era praticamente veramente un'operazione molto difficile eradicare la mafia, laddove la mafia attraverso questo connubio con le classi dirigenti forniva anche voti e dava la possibilità di dare stabilità all'equilibrio politico del periodo. Nel corso del tempo poi noi vediamo, abbiamo cercato di ricostruire dando appunto delle prove di questa dimensione sistemica, perché forse l'elemento interessante è proprio questo, cioè la mafia come convitato di pietra che entra dentro una dimensione sistemica in cui ci sono appunto le versioni di destra, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, abbiamo la P2, abbiamo chiamiamo i servizi segreti e troviamo questo connubio all'interno di tutta una serie di episodi, a partire, come diceva lei, dalla strage di Portella Ginestra del 1° maggio del 47, all'indomani della vittoria del blocco del popolo alle elezioni, alle prime elezioni per l'Assemblea regionale siciliana. E questa strage, appunto, che noi chiamiamo di violenza mafiosa e fascista, perché poi, appunto, dagli archivi americani, dagli archivi del nostro ministero, verrà fuori come lo stesso Giuliano fosse stato addestrato dalla X-Mas di Giunio Valerio Borghese, e che lo stesso Giunio Valerio Borghese, secondo alcune ricostruzioni, abbia in qualche modo appoggiato questa.
Professoressa, professoressa Dino, se guardiamo a questa storia che voi appunto ricostruite, la storia che parte appunto da Portella della Ginestra, il 1° maggio del 47, il fuoco contro i braccianti che protestano in quel 1° maggio che comunque resta per loro una festa che torna, no, dopo gli anni del fascismo e della dittatura, da quella strage del 1947 fino alle stragi del 92-93 c'è un continuo sfregio che viene portato alla convivenza repubblicana in questo paese. Non c'è altro paese europeo che abbia subito una tale violenza per almeno 50 anni di storia, no? Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'inizio degli anni 90. Allora le chiedo, perché l'Italia, solo l'Italia, ha questa storia tra i paesi europei?
Ma perché probabilmente adesso la risposta sarebbe complessa, perché implicherebbe tutta una serie di analisi storiche, che non è questa la circostanza per poter elaborare, ma sicuramente perché in Italia si creano delle condizioni tali per la presenza, appunto, delle organizzazioni mafiose nel territorio nazionale, per la presenza di organizzazioni eversive, la presenza dei servizi segreti, poi la presenza della P2. Poi il connubio fra la Democrazia Cristiana e parte della Democrazia Cristiana e la mafia stessa. Si crea la difesa dell'atlantismo, si creano tutta una serie di condizioni che rendono possibile questa alleanza, e che rendono conveniente per chi sta al potere il mantenere questo connubio e mantenere questa dimensione sottotraccia, questa dimensione eversiva, che deve comunque, da una parte eversiva, dall'altra deve mantenere la stabilizzazione dello status quo. E per mantenere la stabilizzazione dello status quo ed evitare che il Partito Comunista potesse rompere quell'equilibrio dell'atlantismo che era stato auspicato, era stato voluto con forza anche dagli americani, era necessario agire con la forza, e agire con la forza significava anche, appunto, mettere insieme queste componenti, fra cui la mafia era uno degli elementi essenziali, perché agiva sul territorio e disponeva di una grande capacità di violenza da poter, appunto, mettere a disposizione delle classi dirigenti. Così avviene, per esempio, nei moti di Reggio, dove noi abbiamo questo connubio fra l'andrangheta ed elementi di ordine nuovo dell'avanguardia nazionale, e così avviene, appunto, anche nelle varie stragi che insanguinano l'Italia fra gli anni 70 e gli anni 80. E così, appunto, avviene in alcuni episodi, come può essere, per esempio, che è sintomatico, il rapimento di Ciro Cirillo, che oltre ad essere esponente di punta della Democrazia Cristiana, assessore all'urbanistica, era anche vicepresidente del Comitato Tecnico per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 1980 in Irpinia, dove noi abbiamo questo rapimento da parte dell'EBR, ma poi abbiamo un intervento massiccio da parte della Camorra per la sua liberazione e un pagamento di un riscatto di più di 1,5 miliardi delle vecchie lire che verranno date all'EBR e verranno anche date in parte alla stessa Camorra, dando loro delle possibilità di entrare nei lavori di ricostruzione appunto delle zone terremotate dell'Irpinia.
Professoressa Alessandra Dino, ancora una domanda. Tra l'altro, l'articolo a cui stiamo facendo riferimento è un articolo appunto pubblicato in questo numero speciale di Micromega dedicato proprio alla festa della Repubblica del 2 giugno, a questi 80 anni di storia. Un paragrafo del vostro articolo, suo Alessandra Dino e di Francesco Petruzzella, non so se l'ho detto prima, ma comunque lo ricordo, appunto, che è il coautore di questo articolo. Petruzzella è uno studioso dei fenomeni criminali di tipo mafioso. Un paragrafo di questo vostro articolo si intitola La linea nera da Moro alle stragi di mafia, e il periodo che prende in considerazione è un periodo abbastanza lungo di questa storia repubblicana. Si va dal 1978, il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, fino alle stragi del 92 e 93, Capaci, Via D'Amelio, e poi le stragi a Milano e Firenze del 1993. Sono 15 anni, professoressa Dino, in cui gran parte della classe dirigente democratica, antimafiosa, antifascista di questo paese viene falcidiata con attentati e stragi. Le faccio una domanda, probabilmente che comporta una risposta ovvia e che sta nelle cose che probabilmente lei ci ha appena raccontato, ma come è stato possibile, professoressa Dino?
Perché rientrava all'interno di questo progetto di mantenimento dell'Italia dentro un assetto che facesse parte fino a un certo punto dell'atlantismo e che facesse parte di un blocco politico ben preciso, e dunque bisognava eliminare tutte quelle persone che potevano in qualche modo ostacolare questo progetto, perché insieme a Moro, subito dopo Moro, vengono anche uccisi Michele Reina, viene ucciso Piersanti Mattarella, viene ucciso Pio La Torre, cioè tutti coloro che avevano un'idea diversa di democrazia, che avevano un'idea diversa di organizzazione dell'assetto della Repubblica. E tutto questo, appunto, viene reso possibile grazie all'alternanza di una classe politica che poi verrà, diciamo, falcidiata da Mani Pulite, ma che però verrà sostituita trovando dei nuovi referenti, così li chiamano anche gli stessi mafiosi, trovando dei nuovi referenti, delle nuove entità politiche che potessero appoggiare questo progetto e portare avanti questo tipo di idea. E si arriva alle stragi, appunto, passando per la strage di Bologna, dove ancora qui noi abbiamo questo intersecarsi, questo reticolo di eversione di destra e di ambienti dei servizi segreti, appunto, di soggetti comunque legati poi alla mafia, come Paolo Bellini, che rientrerà nelle stragi del 92. Si arriva poi alle stragi del 92, dove anche qui ci sono delle evidenze, ci sono delle indagini che mettono in luce come appunto le stragi non siano soltanto delle stragi di mafia, ma siano delle stragi che siano state volute da un gruppo, da una serie di interessi, di soggetti che avevano interessi diversi per eliminare Falcone e Borsellino, e poi per destabilizzare, perché non dobbiamo dimenticare le stragi del 93 a Firenze, a Roma, a Milano, che molto spesso sono messe in secondo piano, dove lì c'è proprio un progetto terroristico di attacco all'identità nazionale attraverso la distruzione delle bellezze del patrimonio artistico.
Grazie ad Alessandra Dino, sociologa giuridica e della devianza all'Università di Palermo.